Concludiamo la lettura del capitolo 18, da 35 a 43. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: «Passa Gesù, il Nazareno». Allora gridò, dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando fu vicino, gli domandò: «Che vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Mentre si avvicinava a Gerico. Gerico, come abbiamo già ricordato, è la città conquistata con la fede dal popolo, che da quel popolo che ha ubbidito a Dio suonando le trombe. Quindi il nome stesso della città richiama la forza della fede. Senza quella fede il popolo non avrebbe potuto proseguire verso la terra promessa. Così Gesù, passando per Gerico, incontra quella fede che dà forza a quelli che lo seguono di camminare verso Gerusalemme. Un cieco era seduto lungo la strada. Avvicinandosi a Gerico, quindi alle porte della città, un cieco seduto lungo la strada. Perché? Perché un cieco non è paralitico, ma quasi, perché non può muoversi da solo, non può camminare da solo, quindi se ne sta seduto e cosa fa? A mendicare, dipende dagli altri, è condizionato dagli altri, sia nei movimenti che in tutta la sua vita, mangia se gliene danno, cammina se lo conducono. È un uomo che può rappresentare benissimo la situazione di tanti uomini che sono senza luce, che non sanno dove andare, non sanno cosa fare, non sanno come vivere. Stava seduto a mendicare lungo la strada. La città di Gerico era una città benestante, ricca, perché andavano ad abitarvi i ricchi di Gerusalemme per passare l'inverno, essendo una città calda. Quindi un mendicante cieco in una città così non sta tanto bene. I ricchi non sono contenti di vedere persone del genere accanto a loro. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Il cieco sente i rumori, sente passare la gente, non sente Gesù, sente passare la gente, sente il rumore o il chiacchierare o il chiasso che fa la gente che passa. Si vede che Gesù, quando camminava, era accompagnato da molta gente, probabilmente qui da gruppi di pellegrini che stanno salendo a Gerusalemme. Domandò cosa fosse. Anche questo un cieco da solo non può capire, deve farsi aiutare a capire. Con umiltà lo chiede. Gli risposero: passa Gesù il Nazareno. La gente risponde con queste tre parole: passa. Questa parola fa capire al cieco che o ne approfitta in questo momento o mai più, perché se passa, chissà se ritornerà, se passerà ancora. O ne approfitti adesso o mai più. Passa Gesù. La gente lo chiama per nome. Il Nazoreo, direbbe il testo originale, Nazoreo, che vuol dire sì di Nazareth. Però questa parola richiama altre parole ebraiche che hanno dei significati profetici, diremmo noi. I termini richiamati da questa parola Nazoreo vorrebbero significare: uno, messaggero, colui che proclama, che annuncia, e Gesù è colui che annuncia il regno di Dio. Sono venuto a proclamare, a portare la buona notizia ai poveri, aveva detto a Nazareth. Ancora Nazoreo deriva da una parola che significa germoglio o fiore e richiama le profezie che dicono, che parlano del germoglio del tronco di Jesse, e tutti sanno cos'è, è il Messia. Ancora questo termine potrebbe voler dire profeta. Quindi tutti e tre, messaggero, germoglio, profeta, i termini evocati da questa parola Nazoreo, sono tutti termini che alludono all'identità messianica di Gesù. Allora gridò dicendo: questo cieco non gli importa che lo sentano tutti o no, gli importa che la sua voce raggiunga Gesù, gli importa essere sentito da Gesù, non gli interessa degli altri. Gesù, figlio di Davide, anche lui chiama Gesù per nome, ma aggiunge questo termine, figlio di Davide. È una parola ancora più chiara di Nazoreo o Nazareno. Anche figlio di Davide è chiaro, figlio di Davide è il re. È colui che Dio ha promesso a Davide e il cui regno non avrà mai fine, come aveva detto anche l'angelo a Maria e abbiamo letto nei primi capitoli del Vangelo. Figlio di Davide, quindi il re, il promesso, il Messia, è un termine messianico ancora più chiaro. Abbi pietà di me. Anche questo cieco, come i dieci lebbrosi, usa questa invocazione che sta all'inizio di più di un salmo. Abbi pietà di me. O Dio, nella tua grande misericordia, perdona il mio peccato. Abbi pietà di me. È una parola, un'invocazione che si rivolge a Dio. Quindi è chiaro che il cieco crede che Gesù è il Messia, crede la sua divinità. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano. Questo particolare che dice che alcuni camminavano avanti, forse ci lascia intuire che il corteo che accompagnava Gesù era come un corteo ordinato, che aveva un ordine. C'era chi stava davanti, chi stava con lui, chi stava dietro. Ordinato come un corteo ufficiale. E difatti, appena Gesù finirà la salita, arrivando a Gerusalemme, questo corteo si mette in ordine per far fare a Gesù un ingresso solenne. Quindi, chiamarlo figlio di Davide, Nazoreo, già qui a Gerico, e anticipare un pochino quello che verrà gridato alle porte di Gerusalemme. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano. Perché? Forse non vogliono o pensano che Gesù non debba occuparsi degli accattoni, perdere il tempo con loro. È il re. Il re non perde tempo con i mendicanti. C'è già chi occupa il tempo di Gesù e la sua attenzione. Quando passa un re in una strada, si cerca di nascondere le cose povere e brutte. Ma egli gridava ancora più forte. La sua fede cresce. Questo più forte dice da una parte che lui è libero da quel che gli dicono gli altri. La fede che ha in Gesù diventa più energica e diventa sempre più libera da quel che dicono, che fanno, che pensano gli altri. Non si lascia sgridare, nulla ferma la sua fede, neanche se lo sgridano. Figlio di Davide, questa volta non usa più nemmeno il nome Gesù, figlio di Davide soltanto. Questo titolo messianico è l'unico appellativo con cui lui si rivolge al Signore e ripete come prima: abbi pietà di me. Gesù allora si fermò. Una fede così chiara va presa in considerazione. Gesù si ferma. E naturalmente con lui si fermano anche tutti gli altri. Gesù non vuole essere da solo nel prendere in considerazione questa fede. Fa in modo che la sentano, che la vedano tutti. Tutti hanno da imparare da uno che grida così, senza paura, senza rispetto umano. Anche i suoi discepoli devono imparare da uno che grida così. Per di più è uno poveretto, handicappato, eppure una fede così bella, così grande, diventa di esempio anche per i discepoli stessi. E ordinò che glielo conducessero. Gesù vuole aver vicino questo mendicante cieco. Ordinò, altrimenti non glielo avrebbero condotto. Chi cammina con lui, con Gesù, chi è il suo collaboratore, chi fa la strada insieme, deve dare importanza alla fede, deve imparare ad aver fede. Ordinò che glielo conducessero. Quando fu vicino, gli domandò: che vuoi che io faccia per te? Finora il cieco, gridando, aveva espresso soltanto una domanda generica: abbi pietà di me. Che vuoi che io faccia per te? Gesù vuole che il cieco esprima la sua fede in maniera specifica e chiara, non così generica, in modo che dall'attesa che il cieco ha si veda che tipo di fede ha. Perché se il cieco avesse inteso soltanto dammi un'elemosina, dammi un'offerta, allora non è una gran fede, perché qualunque uomo potrebbe fargli un'offerta, dargli un'elemosina. Ma se il cieco gli dice, come gli dirà, che io veda di nuovo, allora questa cosa che il cieco chiede è una cosa che solo Dio può fare. Solo Dio può far vedere i ciechi. Può dar la vista a un cieco. E allora se gli dice che io veda di nuovo è segno che il cieco crede davvero che Gesù è Dio. Quindi ecco, Gesù vuole che il cieco esprima, renda ancora più evidente la propria fede. attende cose umane o cose divine da Gesù. Ed egli rispose: Signore, cambia il titolo, e gli dà un titolo pasquale. Questo è un titolo ancora più chiaro che esprime una fede che Gesù è Dio, che io abbia di nuovo la vista. Il cieco chiede ciò che solo Dio può dare. Solo Dio può aprire gli occhi dell'uomo perché veda. Nessun altro l'ha mai fatto. Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista. Gesù non fa gesti particolari, non tocca, dice solo la sua parola, la sua volontà: abbi di nuovo la vista. E aggiunge: la tua fede ti ha salvato. Non solo guarito, ma salvato. Qual è la fede di questo cieco? È quella fede che aveva fatto sì che non fosse condizionato dagli uomini. Gridava forte anche se lo sgridavano. Non aveva paura di far brutta figura di fronte agli uomini. Una fede che non è condizionata dal peccato, perché tutti pensavano: se è cieco vuol dire che è peccatore, perché un castigo di Dio così solo i peccatori lo meritano. E non è condizionato dalla malattia. Non si fa sensi di colpa e non dice: beh, già che sono cieco ci resto. La fede in Gesù è più grande e ha liberato quest'uomo da tutti i condizionamenti. La tua fede ti ha salvato. Quindi il cieco riceve da Gesù questa bella parola, questa dichiarazione: la tua fede ti ha salvato. Quindi quest'uomo ci vede, ma è anche salvato. È salvato adesso, prima di morire. La salvezza i discepoli di Gesù la ricevono quando credono in Lui, non quando muoiono. Quella è un'altra salvezza. La ricevono già su questa terra. Il cieco è già salvato, cioè liberato dai condizionamenti delle cose di questo mondo e degli uomini che gli stanno attorno. Gli altri, addirittura i discepoli stessi di Gesù, devono camminare ancora molto con Gesù prima di essere salvati. Questo cieco è già salvato. Ha gridato la sua fede e questa fede lo ha salvato da tutti i condizionamenti. Subito ci vide di nuovo. Ricordate quello che aveva detto Gesù raccontando la parabola del giudice e della vedova? Li farà a lungo aspettare? No. Ecco, quindi anche qui Gesù non fa aspettare il cieco. Subito ci vide di nuovo. Quindi l'azione di Gesù e il suo intervento è proprio come quello di Dio, che non fa attendere a lungo. E cominciò a seguirlo. Ecco la conseguenza della fede. Cominciò a seguirlo. La fede cosa produce nell'uomo? Seguire Gesù. Se uno non comincia a seguire Gesù, non si può dire che ha fede. Cominciò a seguirlo glorificando Dio. Comincia subito a glorificare Dio, non aspetta di essere nel Tempio di Gerusalemme. Dietro a Gesù lui sa di essere già alla presenza di Dio e perciò lo glorifica e lo glorifica subito. Come prima non aveva avuto rispetto umano, non aveva avuto paura a chiedere a Gesù pietà e a chiedere la guarigione, così adesso non ha paura e non ha rispetto umano a glorificare Dio stando dietro a Gesù. È Gesù il vero tempio di Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Interessante. Qui San Luca, l'Evangelista, usa il termine il popolo. Prima aveva detto semplicemente che era la gente che passava, ma adesso usa proprio il termine tecnico per dire il popolo di Dio. Ora tutta questa gente diventa, ora che riconosce Gesù, diventa popolo. Popolo di Dio alla sequela di Gesù. Stanno camminando con Gesù, questo è il vero popolo di Dio, non è più Israele in quanto tale, gli ebrei in quanto tali, ma quelli che camminano con Gesù, questi diventano popolo di Dio, quando cominciano a dar lode a Dio. E tutto il popolo vedendo, adesso anche il popolo vede, che cosa vede? Quello che ha visto il cieco. Il popolo vede Gesù, lo vede come il Messia, come il figlio di Davide, come il Nazareno. Allora tutto il popolo vedendo